Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Ciao amici e amiche di Radio Blu e tu e benvenuti ad una nuova puntata di Focus, il programma di approfondimento dell'attualità. Io sono Elisa Barion e come sempre in studio con me alla regia c'è Walter Sigolo. Oggi ci occupiamo di politica e in particolare di elezioni regionali, elezioni che dovrebbero tenersi i prossimi 20 e 21 settembre. Dicevo, ci occupiamo di elezioni regionali, ma da una prospettiva particolare, perché la prossima scadenza elettorale ha dato vita in Veneto ad un grande movimento civico e popolare che ha avuto il merito di essere riuscito ad esprimere il candidato presidente del centro-sinistra, ovvero Arturo Lorenzoni, già vice sindaco di Padova. Lo scontro sarà duro perché dall'altra parte, a sfidare Lorenzoni, ci sarà l'attuale governatore Luca Zaia, leghista da 10 anni alla guida del Veneto. Ma al di là dei singoli candidati presidente che si daranno battaglia alle urne, il Veneto che vogliamo ha finora dato prova di essere un movimento inclusivo, aperto a diverse esperienze associative e politiche, tanto da essere riuscito a raccogliere il consenso di diversi partiti come il Partito Democratico e Articolo 1 Liberi Uguali. Apertura che si riflette anche nella modalità di composizione delle liste provinciali dei candidati al Consiglio regionale e nello slogan che accompagna la campagna elettorale, tutto un altro futuro, che rappresenta una promessa per il Veneto e i veneti. Sabato 11 luglio l'assemblea regionale del Veneto che vogliamo si è riunita a Rovigo, al Censer di Viale Porta Adige. Tanti sono stati gli ospiti presenti, in primis il candidato presidente Arturo Lorenzoni. Anche noi di Radio Blu e Tu ci siamo stati e abbiamo raccolto le voci di tanti dei protagonisti della giornata che in questa puntata di Focus vi proponiamo per approfondire come questa esperienza sia nata e quali siano i suoi obiettivi. Lo ribadiscono diversi intervistati e lo si capisce anche dal programma del movimento. Un programma nato dal basso, a partire dalle reali esigenze dei cittadini e delle cittadine, in un percorso di ascolto durato più di un anno. Un programma che si fonda sull'assicurare il benessere delle persone, delle comunità e dei territori. Ora però spazio alle interviste e alla voce dei protagonisti dell'Assemblea regionale di Veneto che vogliamo, a partire dai sindaci polesani che sostengono il movimento. Cominciamo con Edoardo Gaffeo, primo cittadino di Rovigo. Veneto che vogliamo, esperienza civica che riproduce su scala veneta un po' quella che è l'esperienza del sindaco Gaffeo anche nel comune di Rovigo. E che peso ha questo tipo di esperienza in un'elezione che è politica, stando al fatto che comunque è un'esperienza civica? Quanto civismo conta avere per vincere un'elezione come questa?
Beh, la nostra è stata un'esperienza vincente, ci ha consentito di ribaltare un pronostico che sembrava assolutamente scontato. Questo significa che un messaggio come quello collegato al civismo e quindi alla possibilità di coinvolgere le persone nell'ambito di un processo di scelta democratica è un progetto vincente. Io sono convinto che anche nelle elezioni regionali sarà possibile ottenere dei buoni risultati. Ovviamente noi non ci poniamo limiti, il nostro obiettivo è quello di arrivare alla vittoria, sappiamo che è molto dura, però il progetto è partito e faremo in modo di ottenere dei buoni risultati.
Quali sono i punti vincenti di un'esperienza di questo tipo allora, su cui puntare per vincere le elezioni?
I punti vincenti sono innanzitutto un metodo che è stato quello che ha consentito di costruire un programma partendo dal basso. È in qualche modo una novità per quanto riguarda le elezioni regionali, dove normalmente i programmi sono scelti direttamente dalle segreterie di partito. L'esperienza del civismo invece insegna che bisogna completamente rovesciare questo tipo di approccio. Il programma che è stato messo a punto da moltissime persone che hanno speso tempo, energie e fatiche è un buon punto di partenza, bisognerà essere in grado di veicolarlo bene, questa è la grande sfida che ci aspetta in una campagna elettorale che sicuramente è anomala, tenendo conto dei vincoli collegati all'emergenza sanitaria. Bisogna puntare a metodi anche innovativi, inventandosi modi nuovi di comunicare, però su questo sono convinto che saremo in grado di fare un buon lavoro.
Immagino non sia un caso che la scelta del candidato presidente sia un attuale vice sindaco. Quanto conta l'esperienza amministrativa, appunto, in un'esperienza come quella che può essere la gestione di un'intera regione?
Io sono convinto che conti molto. In Veneto abbiamo importanti città capoluogo che sono governate dal centro-sinistra con delle fortissime componenti di natura civica. Questo quindi rappresenta un modello vincente. È evidente che i problemi da risolvere nell'ambito dell'amministrazione locale sono diversi rispetto a quelli che attengono alla sfera di scelta di natura regionale, dove i piani di interlocuzione sono completamente diversi, però ribadisco, il metodo è sicuramente un metodo vincente. L'esperienza accumulata nell'ambito delle amministrazioni delle principali città del Veneto amministrate al centro-sinistra, cioè Padova, Belluno e Rovigo, fanno vedere come sia possibile riuscire ad ottenere dei risultati importanti con un approccio un po' diverso, che sia meno orientato all'ideologia ma più orientato alla soluzione concreta dei problemi, e su questo le persone rispondono, la nostra gente risponde, la nostra comunità risponde, e c'è la percezione che superare il metodo classico dello schema ideologico partitico è una cosa fondamentale. Abbiamo dei problemi locali, dei problemi regionali, questi vanno affrontati con un metodo diverso.
Ultima domanda al volo: il civismo è il futuro della politica?
Anche, non solo. Io continuo a pensare che anche la forma partito, proprio perché riconosciuta dalla nostra Costituzione, ha un ruolo centrale nell'ambito della vita democratica e istituzionale del nostro Paese, però è necessario non fossilizzarsi. Ci sono modi nuovi di aggregazione che sono in grado di essere complementari e non necessariamente in antitesi con la forma partito. L'importante è riuscire a trovare un modo di collaborazione che parta da delle basi comuni di rispetto reciproco, per riuscire a costruire un programma che sia all'altezza delle sfide che ci attendono.
Ora ascoltiamo le parole di Omar Barbierato, sindaco di Adria, anche lui espressione di una serie di liste civiche che in termini di voti ad Adria hanno prevalso sulle liste dei partiti che si sono presentati alle urne alle ultime amministrative. Allora sindaco, la sua adesione al Veneto che vogliamo, come la motiva, sulla base di quale esperienza sua personale, insomma, e anche politica?
Allora, sono anni che esiste una rete civica, almeno dal 2015, che lavora ascoltando i cittadini, partendo dal basso, e questa è la modalità con cui il Veneto che vogliamo è partito. Quindi io mi sono riconosciuto in maniera naturale con questa modalità. Ascoltare i cittadini, costruire delle proposte che proprio partano dalle persone, dai loro bisogni quotidiani. Io penso che sia quello che la politica deve fare, cioè trovare le soluzioni ai bisogni di tutti noi cittadini tutti i giorni.
Allora, riprendendo appunto questa affermazione, questo movimento che appunto parte dal 2015 e che vuole essere particolarmente vicino ai cittadini, vista anche la sua esperienza di sindaco di Adria, quali sono, insomma, i suoi punti di forza per riuscire a vincere un impero, tra virgolette, ormai consolidato come quello di Luca Zaia in Veneto?
Allora, io penso che ognuno di noi dovrebbe fare questo esercizio. Chiudiamo gli occhi e pensiamo: di cosa ho bisogno io? Ho bisogno della sanità pubblica, cioè di avere una risposta ai miei bisogni vicino a casa, che vuol dire l'ospedale pubblico, ma che vuol dire anche alcuni servizi essenziali nel mio paese, nel paese più vicino, anche nella frazione. Chiudiamo gli occhi ancora, pensiamo all'ambiente. È chiaro che adesso parlare di ambiente in realtà ci vorrebbe probabilmente una giornata intera, ma la questione dell'inquinamento, delle PM10, ma non solo dell'inquinamento, abbiamo purtroppo tanti esempi. Noi portiamo la Coimpo, vero, in dote al Veneto, ma purtroppo leggiamo sui quotidiani il PFAS, e sono tutti problemi che si sono accumulati negli anni. Altra cosa, la mobilità: chi vive a Rovigo probabilmente la percepisce in un modo, ma chi la vive già ad Adria o in altri comuni, diciamo, più piccoli rispetto al capoluogo di provincia, o alla macchina, oppure veramente trova molte difficoltà a spostarsi per lavoro, per studio, per il bisogno sanitario, per andare a trovare i parenti, quello, insomma, per la vita quotidiana. Quindi bisogna parlare di temi. Dimentichiamoci che ci sono i competitor, dimentichiamoci che ci sono questioni oppure compagini politiche che hanno proposto delle soluzioni in questi 20 anni, perché qualcuno ha amministrato in questi 20 anni. Allora, ripeto, a tutti i cittadini che magari hanno votato o hanno intenzione di votare anche chi ha amministrato ad oggi, io penso si debba fare una domanda sola: hanno risolto o hanno iniziato a risolvere questi problemi che viviamo quotidianamente? Se la risposta non fosse affermativa, allora è giusto, secondo me, andare in cerca di una forza come il Veneto che vogliamo, che si sta impegnando nel programma elettorale a dare delle risposte a questi bisogni.
Grazie mille.
Adesso è la volta di un altro sindaco polesano, Aldo D'Achille, primo cittadino di San Bellino, che sembra sia in rampa di lancio per un posto nella lista dei candidati al Consiglio regionale del Veneto che vogliamo della provincia di Rovigo. Ascoltiamolo.
Allora sindaco, l'esperienza civica in un contesto veneto a cui lei ha aderito vista la sua presenza oggi, che significato ha e quali sono i punti di forza di questo tipo di appartenenza?
Ritengo che i punti di forza siano enormi, perché è tempo che i cittadini tornano ad essere coinvolti nelle decisioni che riguardano la res pubblica. Quindi nel momento in cui noi riusciamo a far capire al cittadino che il suo benessere è dato dal suo impegno e della sua consapevolezza, probabilmente riusciamo anche a dare, ad offrire ai politici gli strumenti per poter prendere decisioni legate alla concretezza. E oggi abbiamo bisogno di concretezza.
Visto lo strapotere, tra virgolette, della Lega e soprattutto di Zaia in Veneto, su che cosa deve puntare il Veneto che vogliamo per arrivare alla vittoria?
Allora, il Veneto che vogliamo non è contro Zaia, ma vuole guardare oltre Zaia. Cioè, Zaia dimostra che sta lavorando e in realtà abbiamo idee legate all'ambiente, legate alla sanità, che possano essere messe sul tavolo per essere discusse e in questo modo offrire un'offerta molto più ampia e più incisiva, partendo da una vicinanza con i cittadini e quindi anche una sanità più di prossimità che dia risposte concrete al territorio. Le faccio un esempio: se un cittadino in un piccolo comune oggi del Veneto, che sono 287, si trova a chiedere dove poter fare un'iniezione, non ha nessuno punto di riferimento e quindi dobbiamo trovare un modo per dare risposte a queste domande semplici ma reali ai cittadini. È un esempio banale, ma per dare un'idea come percorso, è un percorso in cui le idee avranno un posto essenziale e importante, quindi dove ci sono idee e creatività credo che qualcosa di buono possa uscire per il Veneto futuro.
All'interno di questo movimento, allora, a questo punto, quanto conta la politica, visto che comunque la candidatura di Arturo Lorenzoni, il movimento Il Veneto che vogliamo, è riuscito a radunare intorno a sé anche una serie di consensi politici di peso, come la partecipazione del Partito Democratico. Quanto peso ha ancora, alla luce di queste cose, la politica, quella considerata con la P maiuscola, fatta anche da professionisti, come si suol dire?
Allora, Arturo Lorenzoni credo che abbia la capacità di essere un moderato e innovatore, quindi può catalizzare attorno a un progetto comune le più svariate forze politiche che hanno voglia di dare un segnale reale e nuovo al territorio, con delle risposte precise, nuove, in cui i cittadini riescono a essere consapevoli di ciò che avviene e non con decisioni prese dall'alto senza una consapevolezza delle risposte che possono poi dare alla vita reale.
Grazie sindaco.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Tra i protagonisti dell'assemblea c'è stato anche il consigliere regionale di Articolo 1 Veneto che vogliamo, Piero Ruzzante, che nelle scorse settimane è stato anche nostro ospite qui ai microfoni di Radio Blu e Tu per presentare il suo libro Eppure il vento soffia ancora, dedicato alle ultime ore di vita di Enrico Berlinguer, al malore avvenuto a Padova sotto gli occhi dello stesso Ruzzante e ai giorni che seguirono fino al funerale in piazza San Giovanni a Roma. Ascoltiamo le sue parole sul progetto Veneto che vogliamo ai nostri microfoni pochi minuti prima dell'inizio dell'assemblea.
Allora, l'esperienza Il Veneto che vogliamo, come nasce e perché?
Beh, innanzitutto nasce dall'incontro tra diversi soggetti del mondo della società civile, soggetti delle coalizioni civiche del Veneto e le esperienze di liste civiche e soggetti che provengono dalla storia della sinistra politica, Articolo 1, Sinistra Italiana, Possibile. Credo che sia il motivo principale per cui nasce il Veneto che vogliamo è che non esiste oggi una forza in grado di rappresentare una visione profondamente alternativa rispetto alla Lega e a Zaia. Questo è il motivo principale, secondo me, per il quale il Veneto che vogliamo nasce e cerca di rappresentare questa istanza e questa voglia di cambiamento nel Veneto.
Il Veneto che vogliamo è riuscito a coagulare i consensi di, appunto, di diverse forze politiche, ma non tutte. Qual è stato l'ostacolo che si è formato e che ha impedito una coalizione il più ampia possibile per, appunto, per contrastare la forza di Luca Zaia in Veneto?
Ma credo che, a differenza di quello che è successo per esempio in Emilia-Romagna, lì si aveva la percezione che si poteva vincere. Qua questa percezione onestamente è abbastanza difficile coglierla. È un errore, perché abbiamo dimostrato proprio attraverso le esperienze civiche che sono state determinanti, penso nella vittoria di Rovigo, penso nella vittoria di Padova, quindi abbiamo dimostrato che la Lega si può battere. Chi pensa di poter coltivare il proprio orticello dell'1-1,5% sbaglia, perché messe insieme queste forze rappresentano un valore aggiunto, e credo che dobbiamo in qualche modo fare una campagna elettorale pensando che vinceremo il Veneto e faremo veramente il Veneto che vogliamo.
Ultima domanda: dall'alto della sua lunga esperienza di deputato prima e di consigliere regionale uscente, il civismo è il futuro della politica oggi come oggi?
Allora, io ho preso la denominazione Veneto che vogliamo, Lorenzoni presidente, quindi da adesso c'è un gruppo consigliare regionale che ha questo nome. Io credo che questa esperienza possa rappresentare una pietra miliare nell'esperienza del centrosinistra nel Veneto. Cioè, credo che attraverso questa esperienza daremo un contributo straordinario in termini di idee e di contenuti, purché sappiamo essere profondamente alternativi rispetto alla Lega. Ci sono decine di temi sui quali la Lega non ha dato risposte. Abbiamo 3 aeroporti in Veneto, nessuno è collegato via rotaia. Gli studenti universitari del Veneto, a differenza di quello che succede in Emilia-Romagna, non hanno gli sconti quando salgono sui treni. Abbiamo la regione più cementificata d'Italia. Tutte questioni che sono assolutamente centrali. Abbiamo incidenti sui luoghi di lavoro, più di 200 incidenti ogni giorno nei luoghi di lavoro. Ecco, io credo che noi dobbiamo essere profondamente alternativi, avere un programma decisamente alternativo e essere percepiti come la parte del centro-sinistra che ha le idee più chiare per trasformare il Veneto.
Grazie mille.
Durante l'assemblea c'è stato poi un interessante faccia a faccia tra il candidato presidente Arturo Lorenzoni e la vicepresidente della regione Emilia-Romagna, Elly Schlein, già europarlamentare e campionessa di preferenze nelle più recenti elezioni regionali. Tanti temi affrontati durante il dialogo, tra i quali ambiente ed ecologia, innovazione e rivoluzione digitale, parità di genere, emergenza sanitaria, giustizia sociale. Ecco un primo passaggio dell'intervento di Elly Schlein.
Buonasera a tutte e a tutti, è un piacere davvero ritrovarci anche fisicamente, ho voluto esserci di persona e è forse la prima iniziativa che faccio, Arturo, per venirvi a trovare fuori dai confini della nostra regione. Regioni che sono alle prese con una sfida molto complessa, con una vicenda che ha drammaticamente toccato tutte le nostre comunità. Un'emergenza che è iniziata sanitaria ma che è immediatamente diventata anche sociale e anche economica. Eppure, proprio per non avere l'ambizione di tornare alla normalità ma di provare a migliorarla, è lì che si deve innestare questa nuova visione che manca, hai ragione tu Arturo, manca alla politica. Cioè, manca, mi viene da dire, solo ormai alla politica, perché se ci pensate, quello che colpisce è che l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile pone 17 ambiziosi obiettivi. Ora, non sarete da noi giudicati se non li avete mai conosciuti né visti né letti, quindi avete i vostri cellulari dove andarli a guardare, oppure a casa, insomma, al computer potete andarli a verificare, ma ve li sintetizzo in poche parole. Cosa tiene insieme la visione finalmente dell'Agenda 2030? L'inscindibilità delle battaglie contro le diseguaglianze, contro la povertà, contro la fame, per la parità di genere e della sostenibilità ambientale. Questo fanno quei 17 obiettivi, ti dicono per la prima volta che sono universali. Io c'ero a New York quando è stata approvata l'Agenda 2030, ricordo le altisonanti dichiarazioni di tutti i capi di Stato e di Governo del sistema ONU. Che cosa deve seguire a quelle parole altisonanti? I fatti, la volontà politica e le risorse adeguate per arrivarci. Ed è lì che il ruolo non solo dei governi, ma anche delle regioni e anche dei comuni, come dicevi, mi ha fatto piacere vedere tra voi tanti amministratori locali, no? Perché è perfettamente vero quello che dici. L'Agenda 2030 ci sfida a tutti i livelli di governo, a rendere coerenti le nostre politiche a questi stessi obiettivi. E sono obiettivi interconnessi, perché non puoi voler andare avanti solo su alcuni senza lasciarne indietro altri. Ecco, la novità di questa visione politica anima molte riflessioni intorno a noi, molto, molto pensiero, molta cultura. Stamattina eravamo a confronto con chi organizza la marcia per la pace tra Perugia e Assisi e si confrontavano sulla Laudato Si, no? Enciclica di Papa Francesco, che tiene insieme esattamente questi stessi elementi e parte dal presupposto dell'inscindibilità. E dove altro la vediamo nella società, se ci pensiamo, Arturo? Nelle straordinarie mobilitazioni che hanno visto giovanissimi riempire le strade e le piazze delle nostre regioni, delle nostre città. È successo con i Fridays for Future, negli scioperi per il clima insieme a Greta Thunberg, è successo anche con le mobilitazioni in solidarietà ai migranti quando in modo becero e vergognoso vengono purtroppo a volte ancora lasciati troppo a lungo in mezzo al mare, no? In attesa di non si sa bene cosa, perché non è mai stata un'emergenza di rifugiati ma un'emergenza politica, di mancanza di capacità della politica di capire che la società più inclusiva è la società più sicura, è la società più sicura per tutta la comunità locale. Ma allo stesso tempo abbiamo visto piazze animatissime per, diciamo, piazze femministe per la parità di genere e il pieno riconoscimento dei diritti delle donne contro la violenza di genere. Abbiamo visto anche nelle ultime settimane delle grandi mobilitazioni. Io a Bologna sono rimasta impressionata perché ero la più vecchia decisamente di quella piazza, contro il razzismo, no? Una testimonianza così forte che mi ha colpito per la uccisione di George Floyd e di tanti e tanti altri brutalmente e ingiustamente uccisi. Ecco, io vedo un filo conduttore che unisce di nuovo queste piazze, è per questo che trovo così stupido quando la politica, noi, chiediamo a queste piazze di dividersi per scegliere se si sentono più vicine a Greta Thunberg o a Carola Rackete. Ci manderanno a quel paese perché sono vicini a entrambi. Ce lo stanno indicando loro qual è la via di tenere insieme la giustizia sociale e la giustizia ambientale. Se guardiamo quelle piazze vediamo le stesse speranze, vero Giorgio, vero Elena? Vediamo le stesse facce, vediamo le stesse aspirazioni. Non è una perfetta sovrapposizione, ma ce n'è tanta di sovrapposizione che ci deve far riflettere. Perché credo tanto in quello che state facendo nel Veneto che vogliamo? Perché è un percorso anzitutto che si è dato i tempi giusti, perché si è dato il tempo in ogni territorio di costruire occasioni di confronto e di scambio e non ha mai avuto paura neanche di ciò che ci divide, perché la vera sfida non è ritrovarsi tutti d'accordo per ritrovarsi sempre di meno, ma è provare a misurarci gli uni con gli altri mettendo a valore le nostre differenze. Sbaglia chi crede che la battaglia per l'uguaglianza sia una battaglia di annullamento delle differenze, è il contrario. Diciamolo con forza anche mentre qualcuno osteggia una legge civile giusta come quella contro l'uomo di transfobia, perché non li ho mai visti lottare contro l'omofobia che già fa vittime nelle nostre scuole con la stessa solerzia con cui si battono contro il fatto che qualcuno entri a fare sensibilizzazione contro il bullismo in quelle stesse realtà, in quelle stesse scuole. Allora dico, la via ce la stanno indicando, l'ho presa un po' larga, adesso arrivo sul tema, ma era per dire, come giustamente diceva Arturo, come si tengono insieme queste cose, no? Come si declina questo in un governo e un'amministrazione nuova, rinnovata? Ci sono tanti modi in cui possiamo farlo, parto proprio dal versante ambientale, anche perché alcuni esempi ce li abbiamo intorno a noi. Noi abbiamo provato nella nostra campagna, che sembra passato un secolo, era soltanto gennaio, a sfidare anche la nostra, diciamo, coalizione per impegnarci a fare insieme un patto per il clima e per il lavoro. Le due dimensioni vanno tenute insieme, in che modo? Beh, vogliamo realizzare due macro obiettivi. Uno è l'azzeramento delle emissioni climalteranti entro il 2050. Il secondo è il passaggio alle energie rinnovabili e pulite al 100% entro il 2035. Obiettivi ambiziosi, certo, ma ci devono spiegare perché altri paesi stanno già andando in quella direzione. La Spagna si è dotata qualche settimana fa di una legge per il clima che va esattamente in questa direzione e anche un pezzo di coraggio in più, perché supera l'ipocrisia che purtroppo abbiamo ancora in questo nostro paese di vedere 18 miliardi all'anno ogni anno spesi per sussidi ambientalmente dannosi. Quella legge invece dice no, no, come dicevi tu Arturo, dice non andiamo più in quella direzione. Abbracciamo questa svolta, ma anche altri territori, penso alla Nuova Zelanda, io usavo spesso questa suggestione perché ho scoperto che rispetto all'Emilia Romagna la Nuova Zelanda condivide tanto la popolazione quanto insomma i dati di PIL, no? E di PIL pro capite, è abbastanza interessante, cioè come se fossimo gemellate a distanza. Ecco, Jacinda Ardern sta facendo cose straordinarie in quel paese, tra cui appunto essersi data degli obiettivi vincolanti su questa direzione, sulla neutralità carbonica da raggiungere entro il 2050. Però sappiamo bene qui dentro, Arturo, che se noi questi, pur avendo vinto diciamo le elezioni, se noi scrivessimo questi obiettivi su una bella carta e li calassimo dall'alto dell'amministrazione regionale, avremmo la certezza che questi obiettivi non li riusciamo a realizzare, perché devono nascere da una cornice di condivisione e di concertazione con tutte le parti sociali, mettendo a sedere tanto il mondo produttivo, che in parte si sta indirizzando verso questa sfida, ma c'è la finanza globale che si sta indirizzando verso questa sfida, c'è la BCE che due giorni fa annuncia che darà priorità nell'acquisto di obbligazioni a quelle che si rivolgono diciamo al verde, alla sostenibilità e alla green economy. Ecco, c'è il mondo sindacale che in parte si sta interrogando profondamente su come uscire da quella falsa contrapposizione tra il diritto al lavoro e il diritto a respirare un'aria che non ti faccia ammalare. Se trovassimo questo coraggio, magari avremmo anche evitato di vedere delle ferite enormi di questo paese. Penso a quello che accade a Taranto, avete visto sabato scorso, no? Quell'aria che si è sollevata e che gli ha invaso, no? Le case e i polmoni delle cittadine e dei cittadini di Taranto. Sta a noi governare questi processi, perché se manca quel coraggio di far sedere tutti intorno a un tavolo e studiare cosa vuol dire praticamente conversione produttiva, qualcuno verrà lasciato indietro. Alex Langer, di cui è ricorso qualche giorno fa l'anniversario della morte, diceva una frase che ripeterò allo stesso, e mi scuso perché qualche amico qui me la sente ripetere sempre, ma lo faccio apposta. Diceva che la conversione ecologica avverrà quando apparirà socialmente desiderabile. Se l'avesse letto Macron, magari non avremmo visto alcune delle cose che abbiamo visto in questi anni.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
E sul ruolo della regione, sfida che il Veneto che vogliamo si appresta ad affrontare, ecco le parole della vicepresidente della regione Emilia-Romagna.
Tante sono le questioni su cui la regione svolge un ruolo fondamentale e insostituibile: riqualificazione e rigenerazione urbana, come diceva Elena, ma anche il tema dell'energia, dell'approvvigionamento di energia, questi temi sull'economia circolare, il dissesto idrogeologico. Insomma, si tratta di abbracciare appunto questa visione nuova e di farlo consapevoli che di qui, come dicevi tu per i tuoi figli, caro Arturo, è da qui che saremo giudicati sulle prossime azioni da chi, come vedi, è già ben attento a farcelo notare, perché sbaglia chi, in modo molto paternalistico, anche un po' insopportabile, no, minimizza il ruolo di queste mobilitazioni. Quelle ragazze e quei ragazzi sono preparati, studiano, hanno una capacità di informarsi molto più elevata di quella già solo della nostra generazione. Ecco, teniamo conto che siano i più solidi alleati anche in questa sfida per il Veneto. Attenzione, sto dicendo una cosa precisa: avete davanti, Arturo lo sai, una sfida difficile, lo sappiamo e siamo qui a sostenervi per questo, ma non, diciamo, non diamo per scontato nessun esito di questa sfida, perché è tutta da costruire. Siamo in una situazione in cui si può sfidare davvero e costruire ciò che sembrava impossibile. Da soli non basteremo, e non basteremo neanche con le straordinarie energie che questo percorso partecipato sui territori ha messo insieme. Ci riusciremo se riusciremo a convincere quelle ragazze e quei ragazzi che si mobilitano su questi temi, che le piazze non si bastano da sole se quelle istanze non riescono a entrare nei luoghi dove si decide, e al contempo a dire a tutta la rappresentanza e la politica che saremo sempre più chiusi e autoreferenziali se non riusciremo a riallacciare, a riconnetterci con queste piazze e farne la nostra forza. Quindi davvero, in bocca al lupo per questa sfida e in bocca al lupo per le settimane che vi aspettano.
Ci avviamo alla conclusione di questa carrellata di interventi, dando lo spazio che merita al candidato presidente della Regione Veneto, Arturo Lorenzoni. Lorenzoni si è soffermato prima di tutto sul tema ambientale, fondamentale per il futuro della Regione Veneto e per la salute dei veneti. Ecco le sue parole.
Sì, il tema che poni, Giorgio, è un tema centrale e mi rifaccio a quello che sta succedendo nel mondo, dove c'è una coerenza nelle politiche legate all'ambiente che è abbastanza sorprendente. Se guardiamo l'agenda 2030 dell'ONU, i 17 SDGs, gli obiettivi di sostenibilità, è già una, secondo me, un programma politico fantastico che va bene per l'ONU, va bene per l'Unione Europea, va bene per una nazione, va bene anche per un comune. Cioè ha identificato le priorità dell'azione politica in maniera chiara e io che sia un programma bello che è pronto. Se andiamo a vedere però la politica del Veneto, è veramente sorprendente come ci sia coerenza a livello europeo, e Pieri insomma è stata protagonista anche delle belle battaglie a livello europeo. A livello nazionale, secondo me il ministro Costa sta facendo delle cose interessanti, ma quando veniamo nella politica regionale, in questa parte, sembra che il tema della svolta ecologica, la chiamano transizione, ma a me il termine della transizione non piace, perché transizione è troppo smussato. Noi abbiamo bisogno di una svolta vera e propria. Quando andiamo a fare le proiezioni sulle emissioni di gas serra e andiamo a vedere lo scenario di Parigi, 1,5 gradi, 2 gradi, ma guardate che è impossibile tenere i 2 gradi. Cioè, se riusciremo a tenere i 3 gradi, avremo fatto un risultato straordinario, ma 3 gradi per un'area come questa vuol dire veramente cambiare il territorio. Però dobbiamo fare la svolta, non la transizione. E svolta vuol dire avere politiche coraggiose, permettimi di rubarti un termine, coraggiose, perché vuol dire stop agli investimenti nei combustibili fossili. E questo è complicato. Pensate, nel Veneto tutte le gare per le concessioni sulla distribuzione del gas che stanno partendo, non partono, ricorsano, sono problematico da molti punti di vista, ma ha senso andare a fare una gara su 30 anni? 30 anni vuol dire 2050, quando abbiamo un impegno a livello europeo 2050 di azzerare le emissioni di CO2, quindi di azzerare il consumo di gas naturale. Ma dobbiamo gestirla questa cosa qui, questa svolta. Come dobbiamo fare le gare per la concessione dei tubi del gas sapendo che dobbiamo azzerare? Dobbiamo porcelo problema. Ma lo stesso il patrimonio edilizio. Tra l'altro abbiamo delle condizioni favorevolissime in questo momento con il governo che sta mettendo delle facilitazioni importanti, ma dobbiamo coordinare questi interventi e far sì che nel nuovo edificato tutti gli edifici siano veramente ZEB, cioè consumo di energia zero. Noi a Padova l'abbiamo già inserito nel nostro regolamento edilizio anticipando la normativa nazionale, ma è una linea che deve essere una linea industriale prima ancora che ambientale, perché vuol dire portare le imprese ad essere competitive e a fare innovazione. Su questo è chiaro che vuol dire andare a creare un ambiente di riferimento che abbia un senso. Ma se noi andiamo a vedere il PTRC della Regione Veneto, che appunto è stato approvato in via definitiva, c'è ancora qualche passaggio, approvato in via definitiva, è un documento che, consentimi Piero, penso che tu non lo abbia votato, ma è novecentesco, non so come dire, cioè roba da anni 60, in cui la quantità e l'uso del territorio è ancora indice di sviluppo, cosa che non è più così. Valgono più vuoti dei pieni nella nostra regione, e accompagnare questa visione voleva dire fare delle cose diverse, ma anche, voglio dire, stanno riproponendoci, con la scusa del virus e della necessità di rilanciare l'economia, ci stanno riproponendo delle modalità di sviluppo edilizio basate sulla quantità e non sulla qualità dell'edificato, con i condoni, i premi per il telelavoro, perché se uno deve fare il telelavoro deve avere 10% in più di spazio in casa, e cose di questo genere, cioè cose veramente vecchie. Ecco, io penso che invece tutelare l'ambiente, ma tutelare il lavoro, tutelare l'impresa, vuol dire avere la visione, di capire qual è la direzione verso cui crescere e privilegiare uno sviluppo basato sulla qualità e non sulla quantità delle cose fatte. E io penso che nel Veneto ci sia parecchio lavoro da fare, e soprattutto quando ci confrontiamo con le regioni europee più evolute. Cioè, a me fa ridere qualche volta che mi si dice ma il Veneto è i primi posti in Italia. Ho capito, ma tu devi scegliere la partita su cui giocare, non confrontandoti con le regioni che per mille motivi hanno delle difficoltà, ma devi confrontarti con le regioni più dinamiche europee, con le regioni della Francia, della Germania, dove alcuni fenomeni sono molto più accelerati rispetto che da noi, e noi abbiamo tutti gli ingredienti per farlo, perché abbiamo un'infrastruttura di impresa che è reattiva, abbiamo una sensibilità delle persone che è molto elevata, e quindi la capacità di innovare da questo punto di vista l'abbiamo, ma va accompagnata da una visione politica che oggi, devo dire, manca. Per cui, ecco, la sensibilità ambientale che sempre più si vede nelle persone, perché sempre più ci si accorge. Ho tolto le bottiglie di plastica, perché sennò quello che vi sto dicendo non è credibile. Non è credibile. Cioè, voglio dire, mi dite, ma di cosa parliamo? Ma dobbiamo essere coerenti su questo. E me ne sono reso conto con i miei figli, che sono intransigenti. Sono intransigenti. Ho scoperto che uno dei miei figli fa la doccia fredda perché dice: papà, è meglio che non usiamo il gas. Ho capito, ma fa freddo. Eppure, ed è imparato da loro, da una coerenza, che vuol dire mi metto in gioco in prima persona. E io ancora la faccio calda, confesso, ci arriverò. Però dobbiamo tutti avere questa consapevolezza che dobbiamo investire direttamente, e l'auspicio è veramente che riusciamo a mettere in atto delle azioni concrete da questo punto di vista. Per cui, ecco, questa visione che la protezione dell'ambiente è qualcosa che costringe a rinunciare a dei risultati economici, cioè la contrapposizione tra risultato economico e protezione dell'ambiente, che è tipica della fine del Novecento, oggi non è così. Lo sviluppo economico passa necessariamente per la protezione dell'ambiente, perché solo se lavoriamo sulla qualità dell'ambiente riusciamo a creare valore. Questa è una cosa che un po' si fatica a far passare, ma è una cosa di cui sono straconvinto.
Il confronto con Elly Schlein si è poi concentrato sul tema importante e stringente del superamento delle disuguaglianze sociali, accentuate dall'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19. Superamento delle disuguaglianze sociali che per Lorenzoni rappresentano una priorità. È lui stesso ad indicare la linea del Veneto che vogliamo affinché nessuno sia lasciato indietro. Ascoltiamo.
Parto dalla scuola, che è uno dei fattori che a me ha colpito, o dall'università se volete, insomma, perché qui sembra che il virus sia passato, ma tutto sommato è andato tutto bene. Abbiamo completato l'anno scolastico, abbiamo fatto gli esami agli studenti all'università e tutto è andato bene. Ma veramente tutto è andato bene? Oppure c'è qualche problema legato al fatto che abbiamo lasciato indietro qualcuno? Perché io adesso mi auguro che nessuno sia stato bocciato, non lo so, negli anni scolastici, però è indubbio che una parte dei ragazzi, quelli che hanno meno possibilità in famiglia, ha avuto un anno scolastico drammatico. Famiglie in cui c'erano 4-5 figli e che dovevano condividere l'accesso alla rete per le lezioni, non hanno potuto seguire le lezioni come in presenza. Qualcuno addirittura, mi è stato riferito da colleghi che insegnano nella scuola, aveva la ritrosia ad accendere la telecamera perché non voleva mostrare le condizioni in cui vive, perché sono delle condizioni molto modeste. Per un ragazzino in età adolescenziale, questo io penso che sia una cosa che si porta dietro. Allora, è vero che abbiamo tantissimi strumenti oggi, però dobbiamo stare attenti che quella differenza a livello di opportunità non si accentui invece che chiudersi, e secondo me non abbiamo dato sufficiente attenzione a questo aspetto. E l'auspicio è veramente che riusciamo a superare questo e a mettere tutti nelle stesse condizioni. Ma la stessa cosa vale anche per i territori più marginali, è una parola brutta, insomma meno centrali, che stanno vivendo uno spopolamento incredibile. Ma ci credo, come può uno rimanere a vivere dove non ha le infrastrutture per connettersi alla rete, banalmente per seguire la lezione, piuttosto che non ha le infrastrutture di trasporto per poter raggiungere un posto di lavoro che non sia esattamente lì? È comprensibile questo, ma dobbiamo invece tornare ad investire sulle infrastrutture per connettere le persone, perché sennò veramente il territorio si impoverisce. Se guardiamo il territorio del Veneto, un secolo fa aveva più infrastrutture di trasporto di quelle che ha oggi, c'erano i tram, c'erano le linee ferroviarie che raggiungevano posti anche molto sperduti. Oggi non c'è più nulla di tutto quello. È chiaro che abbiamo avuto il tempo dell'automobile, bisognava che tutti avessero l'automobile, era simbolo di libertà. Oggi ci siamo resi conto che questa libertà poi non è così grande, ma non abbiamo ancora attivato le politiche perché tutto il territorio possa vivere, per cui uno possa vivere in Comelico sapendo che comunque ha un'assistenza sanitaria adeguata e comunque ha un sistema di trasporto, per cui se vuole lavorare a Belluno piuttosto che nell'Alta Trevigiano lo possa fare senza dover spendere 2 ore di macchina da andare e 2 ore di macchina da tornare. È su questo che dobbiamo lavorare per ridurre le diseguaglianze e per preservare il territorio, perché poi alla fine penso che lo stesso problema lì lo abbiate anche voi sull'Appennino, perché sono dinamiche comuni, ma noi veramente non abbiamo fatto nulla perché questi non siano sentiti dei territori di secondo ordine. Ma questo è vero per la montagna, ma è vero anche per la zona del delta qui nel Molesine, è vero anche per le periferie delle nostre città, è la stessa identica cosa. Abbiamo dei quartieri a Padova dove sicuramente molte famiglie non hanno una connessione, sì con i trasporti sì, ma con la rete per esempio no, che non sono adeguati perché ci si possa sentire in tutto e per tutto partecipi di un'economia, di una socialità che oggi è molto molto veloce se abbiamo gli strumenti. E allora ridurre queste diseguaglianze, ancora una volta, vuol dire cambiare le priorità dell'agenda politica, vuol dire realizzare questi investimenti. Io ho visto il programma che avete fatto voi per il Covid e lo abbiamo citato qui nel Veneto con un po' di invidia, con un po' di rammarico perché non è stato fatto altrettanto. Dopo 3 mesi anche il Veneto ha fatto qualcosa, ma in maniera molto minore rispetto a quello che è stato fatto da voi. E questo dispiace perché si accumula ritardo. Il gap dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, si allarga, non rimane fermo. E ce ne siamo accorti, abbiamo tanti indicatori che ce lo dicono. Il numero di giovani che lasciano la nostra regione è molto maggiore del numero di giovani che lasciano l'Emilia Romagna. Anzi, abbiamo una, emigrazione netta verso l'Emilia Romagna, che forse fa piacere a Delli, ma non fa piacere a me come amministratore del Veneto. A me piacerebbe che i ragazzi di Bologna venissero nel Veneto perché trovassero delle condizioni più favorevoli di quelle che trovano, che saranno ottime, ma da noi ancora di più. Allora la nostra regione riesce ad essere attrattiva, riesce ad essere... Questo vuol dire investire in tante direzioni, vuol dire, per tornare ad uno dei temi che toccavi, non mi ricordo se tu Eli o Elena, un'agricoltura di qualità sul territorio, che abbiamo perduto. Avevamo una diversità, che è valore, e sono d'accordo con quello che diceva Eli, nelle produzioni agricole, che era straordinario, che oggi in gran parte è stata perduta. Quindi abbiamo territori che avevano delle produzioni esclusive su alcuni... nella frutta, nell'orticolo della nostra regione, che non ci sono più, che non si fa più ricerca da questo punto di vista, mentre oggi ci sarebbe una domanda forte per queste produzioni particolari, per questa innovazione dal punto di vista dell'economia agraria. È un esempio, ne possiamo fare degli altri, ma per capire come dobbiamo avere attenzione al territorio, alla sua specificità e alla sua necessità di investire su elementi specifici del territorio, perché ciascuno si possa sentire a casa e ciascuno si possa sentire non lasciato indietro. troppi si sentono lasciati indietro. Torno alla sanità perché veramente, adesso non so se ci sia qualcuno su dell'Alto Melunese, ma c'è il tema che ci sono aree senza il pediatra, mi ha colpito molto, tutto l'Alto Melunese non ha un pediatra. E poi vabbè, ci sorprendiamo se non ci sono i bambini, ma è rischioso per un genitore sapere di vivere in un'area senza un pediatra, cioè ci si prendono dei rischi che non è giusto che ci si prendano. Ecco, è un altro esempio per far capire come se manca questa attenzione al territorio, le conseguenze poi le abbiamo dal punto di vista demografico, dal punto di vista sociale e dal punto di vista economico. Per cui ridurre la diseguaglianza è un modo per sostenere l'economia, per sostenere la conservazione del territorio. Spero che ce ne accorgiamo presto e che riusciamo a interpretare le chiamate alle piazze. È vero, perché poi la gente arriva ad un punto in cui esce e va in piazza e dice: no, questa è una cosa su cui dobbiamo porre l'attenzione. Dobbiamo ascoltarne un po' di più e capire che, ecco, non dobbiamo prendere una suonata come quella che ha preso Macron per accorgerci, forse lo possiamo fare prima.
E con questo abbiamo chiuso. Io vi ringrazio, amici e amiche di Radio Blu e Tu, per essere stati con noi. Ringrazio Walter Sigolo per la regia e vi do appuntamento alla prossima puntata di Focus.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.